Oggi, 3 maggio, arrivando a Cicafumo, precisamente al mercato di Cicafumo, il posto cioè dove oggi dobbiamo lavorare, ho fatto una strada bellissima, tra le 7 e le 8 di mattina, che ore in cui c'è un tipo di luce che io conosco pochissimo perché di solito dormo fin tardi, sono venuto attraverso la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, l'Appia Pignatelli, fino ad arrivare sulla Pia Nuova, e da qui attraverso una strada, attraverso degli enormi ruderi, gli archi dell'acquedotto, a cui sono aggrappate villaggi di Toguri, un verde fortissimo, sono arrivato a Cicafumo. Al centro di questa corsa, nel sole mattutino, c'è una visione di prati completamente coperte di verde, in un punto che non saprei precisare, dell'Appia Pignatelli. C'era un muretto coperto di un verde foltissimo, intricato, quasi nero, investito dal sole contro luce, in maniera che alcune foglie, in mezzo a questo folto e a questo nero, luccicavano come se fossero di metallo. Sopra questo muro c'era un altro muro, a sua volta coperto da una vegetazione altrettanto folta, ma poiché messa di sbieco, investita da un altro tipo di luce. E sopra questo muretto, coperto da questa vegetazione, le cime di un boschetto con un altro verde ancora, illuminato da un altro tipo di luce ancora. Questo sovrapporsi di strati di verde illuminati in maniera diversa mi ha ricordato improvvisamente una vecchissima primavera, in cui proprio a quell'ora siamo partiti a fare una gita. Cioè l'inizio di una gita della mia infanzia, fatto rarissime gite, una gita organizzata da mia madre e mia zia, in cui siamo andati a piedi proprio quell'ora, ma in un paesaggio totalmente diverso, su un paesaggio del Veneto, nella pianura veneta, precisamente da Sacile alle falde del Monte Cavallo, un paesetto che si chiamava Saronno. Lì siamo arrivati, in un sole molto simile a quello di stamattina, affamati, abbiamo mangiato sull'erba. Ricordo quello che abbiamo mangiato, il panino col salame, col burro, le aranciate, comprate in un'osteria perduta in quel villaggio che per me era in capo al mondo, lontano come adesso, nemmeno il Sudan per me. E in tutto questo ricordo, fatto precipitare dalla visione di questi muretti verdi, mi è venuta in mente mia madre e ho pensato a questo episodio come uno degli episodi della vita di mia madre, della povera vita di mia madre. E la precisione, la concretezza, la nitidezza, la povertà, l'assolutezza di questi piccoli particolari che hanno pian piano costituito tutta una vita, è talmente commosso che mi sono trovato poi all'Acqua Santa, vicino all'Appia Nuova, a vedere quel verde splendido disteso, quasi con le lacrime agli occhi. Sono arrivato, sul posto di lavoro, mi aspettava tutta la troupe, la folla intorno, le facce illuminate del sole, sempre quel famoso sole quasi cadaverico e nello stesso tempo felice. E mentre si girava la prima inquadratura, una specie di balletto contro dei ruderi, di ragazzi amici di Ettore, cioè del protagonista del film, insieme a Ettore, che si allontanano di spalle, mi è stato detto che la Magnani voleva vedermi un momentino prima di cominciare a girare la sua sequenza. Sono andato da lei, che era in una delle case tutte uguali, costruite appunto da Lina Casa qui a Cicafumo. Una casetta dignitosa di operai, ben tenuta, con i mobili poveri, modernissimi, di nickel e di metallo, pieni di dignità. Ed era dentro una stanza, dentro l'intimità di questa famiglia che l'ospitava, con i suoi truccatori, la sua parrucchiera. Era davanti allo specchio. E quello che doveva chiedermi era se quel giorno poteva recitare senza la parrucca che di solito si mette, per comodità. E in quanto che voleva avere la sua faccia completamente sua per recitare l'ultima scena del film, la scena in cui gli viene annunciato che suo figlio Ettore è morto e le deve fuggire urlando verso casa, insomma, verso l'ultima inquadratura del film. Doveva chiedermi semplicemente questo, ma me l'ha chiesto con un'aria talmente infantile, talmente sospesa, che mi ha quasi commosso. Cioè aveva capito perfettamente il mio desiderio. di vederla completamente così com'è, quasi senza trucco, con il minimo di trucco indispensabile, con la sua faccia vera, nel momento più tragico e più doloroso del film. Questo qui è un piccolo sintomo di come in realtà, dopo un giorno soltanto direi, non più, di crisi, i rapporti tra me e lei sono corsi via perfetti, limpidi, precisi. Le incomprensioni iniziali, durate appunto 2 o 3 ore, non più, sono subito chiarite e io devo dire, quello che devo prendere da lei lo prendo completamente, integralmente, quasi senza la minima rinuncia. E lei ha saputo capire il mio modo di girare. Naturalmente questo è richiesto sia da parte mia che da parte sua, un fortissimo iniziale, una fortissima iniziale buona volontà. L'abbiamo compiuto tutti e due con grande lealtà, devo dire. Il problema praticamente era questo. Io giro a brevissime inquadrature, inquadrature che non durano più di 2 o 3 minuti il massimo, dei primi piani, delle figure intere, dei movimenti elementari, che poi unisco fra di loro, ricucendoli in un montaggio che è già preparato fin dall'inizio. Ora, la Magnani non è preparata a questo tipo di riprese. È abituata, evidentemente, alle inquadrature lunghe, in cui lei appare in tutta la sua pienezza, con il personaggio per sfumatura, di minimo passaggio psicologico, in tutte le più dettagliate e infime fasi dell'espressione. E così lavora da anni. Quindi capisco che per lei sia stato difficilissimo adattarsi a un genere di lavoro che invece coglie i sentimenti, le espressioni, i passaggi psicologici in un loro momento culminante, assoluto e fermo. Insomma, la Magliani è abituata a recitare una scena intera alla volta, mentre io le faccio praticamente recitare una battuta alla volta. E questo implica a sua volta tutto un modo diverso di concepire la recitazione. Cioè, il mio modo di concepire la recitazione, benché io desideri che sia assolutamente reale, realistico fino in fondo, fino all'esasperazione, tuttavia non naturalistico. Non mi interessa la cosiddetta spontaneità, la cosiddetta naturalezza. Mi interessa cogliere e poi unire insieme le fasi dei sentimenti dei personaggi nei loro momenti culminanti, senza i passaggi intermedi naturalistici, senza la spontaneità magari. Cioè, io chiedevo alla Magnani, abituata a scolpire come uno scultore di statue equestri e di monumenti, di scolpire come un orefice. Cioè di dire le battute una alla volta come se fossero dei pezzettini d'oro, cesellati, anziché a rapidi colpi di pollice spontanei, ispirati, darmi un'intera sequenza monumentale. E in principio questo ha imbarazzato sia me, che imponevo questo modo di girare, d'altra parte non so girare in altro modo, sia la Magnani, che era costretta a stringere, a reprimere in brevi inquadrature, il suo impeto, che invece avrebbe potuto girare di espandersi in un'intera scena. L'unica difficoltà vera incontrata, che c'è stata nel nostro incontro è stata questa, ma come dico è stata completamente superata dopo i primi 2 o 3 giorni di lavorazione, e adesso mi pare che la cosa si fili perfettamente. E l'aria in questa mattina mi ha detto appunto, si è offerta a propormi una cosa che sapeva che io desideravo, mi ha convinto che non c'è più una minima nuvola nel nostro orizzonte.